Allora, sempre Radio Onda Rossa, 12:13, scusate, 3 minuti primi, siamo in collegamento con un nostro caro collaboratore, ascoltatore, Gavino da Como. Intanto un buon 25 aprile, un buongiorno e ti chiederei se ci ascolti correttamente.
Ascolto correttamente, buongiorno a tutti e un buon 25 aprile di lotta.
A te, anche tutti. A te. Allora, per... diciamo chiudere anche un po' questa lunga finestra che abbiamo aperto con Davide Conti prima, da una parte divulgativa, dall'altra anche per prendere un po' tutta l'essenza di quella che è stato il 25 aprile, la guerra di liberazione, con te vorremmo affrontare un altro aspetto molto interessante, nonché molto misterioso, ovvero quello dell'oro di Dongo. Tu ci chiami da Como, dal Comasco, proprio in quelle zone è Dongo, quindi ti chiederei un po' di farci una panoramica su quello che comunemente gli storici, i divulgatori chiamano oro di Dongo, da chi fu preso e quali furono le vicende che ruotano attorno a questo evento.
Ma allora io innanzitutto a che titolo parlo? Io sono stato per parecchi anni consigliere dell'Istituto di Storia dei Movimenti di Liberazione e della Resistenza, ma oltretutto io sono cresciuto in mezzo ai partigiani che hanno vissuto quelle giornate. Da quando uscivo il mattino a quando tornavo la sera, io mi incontravo con parecchi di loro, ho potuto parlare con parecchi di loro e ho raccolto parecchie notizie. Altre invece le ho raccolte nel corso di ricerche e accumulando anche tutta una serie di documentazione. Allora, innanzitutto, per entrare subito nel discorso dell'oro di Dongo, è uno dei miti che sono stati creati intorno alla fine di Mussolini. Che cos'era in realtà questo oro di Dongo? L'oro di Dongo era poco più che l'argent de poche che portavano presso questi gerarchi, che si portava presso Mussolini. Perché? Perché tutti i reali capitali dei gerarchi e di Mussolini erano già finiti in Svizzera. Se pensate che qui la Svizzera è a due passi, cioè, e come si potesse portare al di là qualsiasi cosa, perché non era vero che le frontiere erano chiuse. Le frontiere erano chiuse per taluni, però siccome la Svizzera è del parere che pecunia non olet, qualsiasi cosa si trattasse di denaro in Svizzera passava. Soprattutto io sottolineerei una cosa interessante. In Svizzera, che lavorava presso una delle banche più importanti, anche se il figlio racconta diversamente, c'era un certo signor Luigi, non so se immaginate a chi mi riferisco, il quale ha fatto passare grossi capitali ed è stato la fortuna di suo figlio, o la sfortuna di suo figlio per noi, che l'abbiamo avuto come presidente del consiglio per un ventennio. E ecco, questo tanto per dire qual era la situazione. L'oro di Dongo consisteva in questo: l'oro di Dongo è stato tutto sequestrato dai partigiani, sono stati fatti dei sequestri anche ai gerarchi e anche i familiari, parenti, famiglie eccetera, presso cui avevano depositato capitali, e tutto portato alla Banca d'Italia. I partigiani hanno portato tutto alla Banca d'Italia. Nel 1999, con il dottor Franco Lioi, direttore della Banca d'Italia a Como, ho potuto seguirlo in questa ricerca che è stata pubblicata in una pubblicazione, diciamo, abbastanza rara, in cui viene elencato tutto quanto è contenuto in questo protocollo X150 della Banca d'Italia. Quindi con questo la storia dell'oro di Dongo si smonta. I partigiani non si sono impossessati di nulla, se non di una piccola parte che è andata al CLN a Milano, e che è servito per soccorrere alcuni partigiani feriti, alcune famiglie di partigiani morti, ma una piccola quota di quanto era stato sequestrato in questo oro. Qualcuno fa credere che c'erano anche delle quelle famose fedi che Mussolini aveva fatto consegnare alla vedova di guerra per sostenere, ma quelle erano già state spese e comunque erano già state disperse diversamente dal fascismo stesso, non si sono portate appresso di queste cose. Un partigiano si impossessa di una catenina, quelle catenine che si usavano una volta come ricordino della comunione eccetera, che era in oro, che trova così su uno di questi mezzi su cui viaggiavano i gerarchi, la prende, la mette in tasca e la consegna alla fidanzata. Poi ci sarà un processo e restituirà la catenina. Quindi praticamente si può dire che se non qualche frattaglia così di questo, o qualche rottame di questo cosiddetto oro, cioè il resto è stato tutto consegnato. Questo per chiudere la vicenda dell'oro di Dongo.
E invece ne possiamo aprire un'altra su quelle che furono le morti un po' oscure nel Comasco, sempre in quel periodo.
Sì, poi ci furono altre questioni. Allora, teniamo presente una cosa. Innanzitutto che qui a Como si rifugia tutto il letame fascista che era oltre la linea gotica, no? Quando viene tracciata la linea gotica, liberato Firenze, viene tracciata la linea gotica, il fronte fra tedeschi e gli alleati è sulla linea cosiddetta linea gotica, sugli Appennini eccetera, no? A sud di Bologna, e qui arriva tutta la marmaglia, arriva la banda Koch, la banda Carità, cioè tutta questa gente è qui, no? E ne succedono di tutti i colori, perché poi ci sono chi porta capitali in Svizzera, chi traffica con la Svizzera in altra maniera, chi si rifugia in Svizzera. Poi arrivano anche altri strani personaggi che si infiltrano nel Partito Comunista e che ricevono anche incarichi del Partito Comunista. Arrivano e dicono: ma io sono stato quello che ha fatto, io sono stato quello che quando mi ero battuto contro. E prendono queste abilissimi in queste cose, e qui nascono delle questioni. Finisce la guerra, cosa succedono? Succede che ognuno ha in mano un fucile, perché ancora non era stato consegnato. I fatti avvengono quasi tutti prima dell'8 maggio, quando i partigiani vengono costretti a consegnare le armi. E vengono questi, i due più famosi sono quelli del comandante Neri, Luigi Canali, e della Gianna, che era la sua staffetta. Ma il motivo dell'uccisione di questi due, come di altri, per esempio il Frangi eccetera, io ne parlo così tranquillamente, perché diciamo che perlomeno i parenti di quelli che sono morti li ho conosciuti bene tutti. Che li conoscevo così perché giravo per la città, perché vivevo la mia vita qui. Questi due vengono uccisi per il semplice fatto che chiedono un'epurazione, il capitano Neri chiede un'epurazione all'interno di questi qui che si presentano come partigiani, come antifascisti, e qui nasce tutta la questione che ci sono già grosse divergenze all'interno del CLNAI, no? Il Comitato di Liberazione Nazionale
Alta Italia. Sì.
Esatto. E allora lì a un certo punto, siccome il Neri era molto fermo su queste cose, viene fatto sparire, come ne vengono fatti sparire altri ancora, perché a conoscenza di altri fatti, altri per questioni così di gelosie, di invidie, che in mano il fucile spara per primo ha vinto, no? E succedono di queste cose, ma proprio appunto per queste contraddizioni che ci sono all'interno del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia. Uno dei fatti, per esempio, da tenere presente è il fatto che Graziani viene catturato dai partigiani qui a Como, arrivano gli americani e se lo portano via loro, lo portano a Milano, c'è una sceneggiata, Graziani viene liberato e mandato in Spagna. Poi viene raccontato in parecchie maniere, cioè viene detto di tutto, nascono i miti, ognuno racconta la sua, ognuno chiama testimonianza, soprattutto quando si leggono certi libri di memorie, cosa c'è? Il tizio che è morto 2 anni fa mi aveva detto, ma senza documentazione, chiamando testimonianze i morti.
Ma infatti quello che dicevamo prima sia con Davide sia magari, non so se hai ascoltato la rassegna stampa di questa mattina, leggendo l'intervista di Giovanni De Luna sul Fatto Quotidiano, De Luna diceva torniamo alla storia, la memoria in qualche modo sì c'è, ma in qualche modo va messa anche un po' da parte, perché non possiamo fondarci soltanto sulla memoria, c'è la storia che è una cosa e la memoria che è un'altra.
Ecco questo, allora tu sai benissimo che io ho raccolto anche della documentazione provante, cioè delle cose concrete. Io ho un'intervista, per esempio, a Giosia Fumagalli, il quale assiste al processo fatto a Mussolini dei partigiani della 52esima nell'aula consigliare del comune di Dongo. Giosia Fumagalli, un maestro, esperto anche di dialetto, con lui c'è una certa amicizia perché a me è sempre interessato il dialetto oltre che la questione resistenziale, una volta decide di raccontare tutto quello che lui aveva visto, però chiedeva che ci fossero presenti persone di varia tendenza politica. C'erano un ex fascista, il Genazzini Zola, importante fascista qui nel Comasco del periodo della Repubblica di Salò, che era presidente degli ex combattenti, forse tuttora vivente, oltre a 90enne, forse tuttora presidente degli ex combattenti, e ci rilascia queste interviste. Ero presente io, erano presente degli altri di tendenza varia, erano presente un democristiano, rilascia questa intervista, la scriviamo perché ancora i registratori non eravamo in possesso di registratori, vabbè, erano gli anni 80, ma c'era ancora un registratore come si doveva, non ce l'avevamo. Viene tutta scritta, Giosia Fumagalli corregge quanto noi avevamo trascritto, firma questa intervista battuta macchina, che io ho battuta macchina, e ce la consegna come sua memoria, e racconta di cosa aveva con sé Mussolini di che cosa aveva parlato con Bellini delle Stelle e con Pedro, l'altro comandante della 52esima, comandante della divisione Puecker, quella che ha arrestato Mussolini. E questo per dire un pochino come erano le cose. E Mussolini non aveva quello che si è detto, il carteggio. Fra l'altro io conosco anche Luigi Carissimi dei Priori Gonzaga, un avventuriero al servizio dell'OSS, al servizio di quello che aveva preceduto la CIA, no? E questo qui, dopo essere stato in Spagna, dopo aver vissuto in Spagna, in via Castiglione della Plana, presso lo stadio Bernabéu, che aveva come vicini di casa il comandante della CIA in Europa e Otto Scorzeni, il killer di Hitler. Cioè, io penso che nessuno capita di andare a Madrid e abitare in una situazione di questo genere, se non è qualcuno di particolare interesse. Torna in Italia e inventa questa storia del carteggio Mussolini-Churchill, carteggio che non è mai esistito. Pronto?
Ti sento e stavo ascoltando questa cosa interessantissima del carteggio che non conoscevo.
Ecco, questa storia del carteggio, un'invenzione di Luigi Carissimi.
Quindi non c'è stato un carteggio tra Churchill e Mussolini?
No, ci sono state quelle lettere che conosciamo, pubblicate, ripubblicate, eccetera, no? E poi non c'è mai stato un carteggio. Mussolini aveva nella cartella, nella famosa cartella, aveva dei dattiloscritti dove non c'era traccia assoluta di scrittura a mano, no? In cui si diceva noi potremmo dare, noi potremmo avere, noi daremmo, e passeremmo insieme agli alleati. Però non si sa di chi fosse questo dattiloscritto. Non si è mai riusciti, quando ancora c'era il dattiloscritto, a farlo risalire a Mussolini, né per lo stile di scrittura, né per le proposte, né per il tipo di filigrana della carta che era stata messa nella macchina da scrivere, sulla quale era scritto questi appunti, queste cose qui, no? Probabilmente Mussolini giocava con queste cose dicendo ma io sono in trattative, e allora lì nasce la storia di questo carteggio che non è mai esistito nella maniera più assoluta. Fra l'altro Luigi Carissimi, prima di morire, per una questione particolare, perché io ho trovato dei documenti suoi dell'epoca, mi fa vedere le copie fotocopiate di questo materiale qui, e sul quale lui aveva raccontato tutta la sua vicenda, un avventuriero così che raccontava di queste storie, no? Persona anche simpaticissima nel parlargli insieme, tralasciando tante altre questioni, però un burlone, ecco, che inventava di queste storie. E tanti giornalisti ci sono caduti su questa cosa qui. De Felice ne ha fatto una questione di vita o di morte per rintracciare il carteggio, ma questo carteggio non è proprio mai esistito, perché anche Luigi Carissimi mi diceva no, non c'è in giro nient'altro, però io la racconto così, e convocavo giornalisti, è venuto anche D'Alema a parlare insieme a lui, cose di questo genere, no? Questo sulla vicenda carteggio.
Senti, invece veniamo all'oggi. Hai avuto notizie di commemorazioni della liberazione nella tua città, visto e considerato le molte corrispondenze che abbiamo fatto purtroppo con te parlando di alcuni rigurgiti neofascisti? C'è stata qualche commemorazione, qualche corteo, presidio nella tua città?
Ma qui, come al solito, al monumento della resistenza giù a Largo c'è stato il solito convegno di personalità delle istituzioni, 4-5 persone così che si sono andate lì come al solito a portare la corona, poi una commemorazione sempre quelle tipo bipartisan. Lì vicino c'è anche il monumento che hanno fatto a Ramelli, perché qui a Como cosa devo fare? Il monumento a Ramelli, una chiave inglese fra i capelli, e niente, queste cose. Poi vabbè, se apriamo il discorso su Ramelli, io quei giorni li ho vissuti, so chi era Ramelli, vabbè, insomma, è successo così, magari non era il caso, no.
Ah, Ramelli era proprio della zona tua?
No, Ramelli era di Milano, non c'entrava niente con Como, ma il monumento lo fanno qui.
Ah, hanno fatto il monumento lì? Ah, vedi, non lo sapevo, incredibile.
Ma qui a Como hanno fatto un monumento alle foibe, dove c'è il nome di un prete buttato nelle foibe, che a un certo punto scrive e dice ma io sono vivo.
Mamma mia.
Eppure c'è il monumento in cui porta anche questo nome.
No, il monumento a Ramelli è incredibile, infatti pensavo fosse di quella zona, sapevo che comunque era stato ucciso a Milano, però ecco che pensavo a quel punto fosse di quella zona, se il monumento è stato fatto lì. Invece non c'entra assolutamente nulla con quella zona.
Ma non c'entra niente, no, c'entra perché lì c'è uno dei fondatori di quell'organizzazione fascista, com'è che si chiama, quella... Boh, perché io poi non le tengo a mente queste cose, perché ne girano di tutti i colori, mi sfuggono un po' perché sono vecchio, un po' perché e non ho memoria, un po' perché non ci penso su cose qui. E allora hanno fatto questo monumento, no? Per ricordare questa vittima dei comunisti, no? Negli anni 70. Però bisognerebbe sapere anche chi era Ramelli, le provocazioni che aveva fatto.
Certo,
Ramelli.
Certo.
Ecco, allora dopo, vabbè, diciamo, magari non era il caso di arrivare a quel punto lì, magari bastavano una scazzottata di quelle giuste, però a un certo punto cade anche lui, come cadono altri, insomma. Io non voglio fare non voglio difendere un fatto di questo genere, però è successo così, insomma, ci si scontrava, ci si picchiava e succedeva questo. Loro arrivavano con le mazze da baseball, arrivavano con le pistole, arrivavano con altre cose, e quello è capitato così.
No, no, ma certo, poi qui a Roma la memoria è molto forte, soprattutto su alcuni compagni barbaramente uccisi appunto dai neofascisti dell'epoca.
Va bene. Ecco, a proposito di memoria, a proposito di Roma, vorrei dire una cosa, che qui al nord cosa si diceva? Beh, Roma, che resistenza c'è stata a Roma? A Roma ci sono state via Rasella, le fosse ardeatine, se la sono andata a cercare, quella cosa non dovevano farla, ma questo anche fra compagni, si dice compagni piccini, no?
Sì, è uno sminuire un tentativo di resistenza che a Roma c'è stato, e noi rivendichiamo ovviamente via Rasella.
Infatti nella memoria comune, no, al nord di Roma, della resistenza romana, c'è soltanto via Rasella.
Diciamo che c'è un po' uno snobismo forse del nord rispetto a Roma, più in generale forse al sud. Io penso anche alle giornate di Napoli in cui gli antifascisti e le antifasciste di Napoli insorsero.
Infatti ha influenzato anche questo snobismo così del nord, no? Magari senza cattiveria, no? Però non si sapeva niente, non è stato tramandato niente, si parlava tanto di quello che era successo qui, ma nient'altro.
Va bene, Gavino, io ti saluterei. Insomma, il microfono forse va e viene. Non so. Senti? Pronto?
Bene, io.
Ecco.
Pronto?
Sì, no, è che il segnale va e viene. Questi microfoni. Niente, ti ringrazio a questo punto e alla prossima.
Alla prossima, buona 25 aprile e buona giornata di lotta a tutti.
Grazie anche a te, un buon 25 aprile e una buona giornata. Ciao Gavino.
A presto, ciao Valerio.